RKCI Radio Krishna Centrale presenta Il Nettare della Devozione, uno studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Srila Rupa Goswami Prabhupada, capo dei sei Goswami di Vrindavana, tradotto e riassunto da Sua Divina Grazia Bhai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore acharya e maestro spirituale della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON, un programma di Radio Krishna Centrale a cura di Ishwari Priya Devidasi. Coprirai BBT, Bhaktivedanta Book Trust International, tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Per qualsiasi informazione visitate il sito radiokrishna.com. Il Nettare della Devozione. Caro amico, se provi ancora qualche desiderio di godere della compagnia dei tuoi amici in questo mondo materiale, allora non guardare la forma di Krishna che sta sulla riva della Yamuna, che è Shigat. Il suo nome è Govinda, una piuma di pavone orna il suo capo e i suoi occhi sono molto affascinanti. Suona il flauto e la luna, con la luce dei suoi raggi, illumina il suo corpo. Offro il mio rispettoso omaggio ai sei Goswami di Vrindavana, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Raghunath Bhakta Goswami, Sri Jiva Goswami e Sri Gopal Bhakta Goswami, che sono molto esperti a studiare attentamente tutte le scritture rivelate allo scopo di stabilire gli eterni principi della religione a beneficio dell'umanità intera. Essi sono dunque onorati in tutti i tre mondi e tutti possono prendere rifugio in loro perché essi servono Sri Sri Radha Krishna, assorti nel sentimento d'amore delle gopi. Prefazione. Il Nettare della Devozione è uno studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu, opera sanscrita di Srila Rupa Goswami Prabhupada. Rupa Goswami era a capo dei sei Goswami di Vrindavana, intimi discepoli di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quando incontrò per la prima volta Sri Chaitanya, si chiamava Dabir Kash e occupava il posto di ministro nel governo musulmano del Bengala, allora eletto da Nawab Hussaina Saha. Suo fratello Sanatana, conosciuto a quell'epoca col nome di Sahara Malik, svolgeva funzioni analoghe. A quel tempo, circa 500 anni fa, le strutture sociali indù erano molto rigide e se un Brahman accettava di servire un governatore musulmano, veniva subito allontanato dalla classe braminica. Questa era dunque la posizione dei due fratelli Dabir Kash e Sahara Malik. Dal momento in cui entrarono al servizio di Hussaina Saha, furono allontanati dall'ordine molto elevato dei Sarasvati Brahmana a cui appartenevano. Ma ciò non impedì a Sri Chaitanya, nella sua infinita misericordia, di accettarli in seguito come suoi discepoli ed elevarli alla posizione di Goswami, il più alto grado della cultura braminica. Così fu anche per Haridas Thakur, un'altra grande personalità Vaishnava. Sebbene Haridas fosse nato in una famiglia musulmana, Sri Chaitanya lo accettò come discepolo e in seguito lo nominò Acharya del canto dei santi nomi del Signore. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Il principio di Sri Chaitanya è universale. Chiunque conosca la scienza di Krishna e sia impegnato nel servizio del Signore è considerato più elevato di colui che è nato in una famiglia di Brahmana. Questo principio è confermato in tutte le scritture vediche, specialmente nella Bhagavad Gita e nello Srimad Bhagavatam. Il principio del movimento di Sri Chaitanya, secondo cui tutti possono essere educati ed elevati alla posizione di Goswami, è sviluppato nel Nettare della Devozione. Dopo aver incontrato Sri Chaitanya a Ramakeli, un villaggio del distretto di Malda, due fratelli, Dabir Kash e Sahar Malik, decisero di ritirarsi dalla loro carica per unirsi a Sri Chaitanya. Dabir Kash, che in seguito porterà il nome di Rupa Goswami, riunì subito tutto il denaro che aveva accumulato durante il suo servizio. Il Chaitanya Charitamrita ci informa che la sua ricchezza, valutata in monete d'oro, equivaleva a centinaia di milioni di lire e poteva riempire una grande barca. Egli divise il denaro in modo esemplare, modo che dovrebbe essere seguito dai devoti in particolare e dall'umanità in generale. Il 50% fu distribuito alle persone coscienti di Krishna, cioè i Brahmana e i Vaishnava, il 25% ai membri della sua famiglia e l'altro 25% lo tenne per far fronte a ogni eventualità. In seguito, quando anche Sara Malik, che diventerà Sanatana Goswami, presentò le sue dimissioni, il Nawab divenne furioso e lo fece imprigionare. Ma suo fratello, usando il denaro personale depositato presso un banchiere del villaggio, riuscì a farlo evadere dalla prigione, così entrambi poterono raggiungere Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami incontrò per la prima volta il Signore nella città santa di Prayag, nel luogo conosciuto col nome di Dashansvamedha Ghat. Là il Signore lo istruì per 10 giorni consecutivi nella scienza di Krishna. In seguito Srila Rupa Goswami elaborò questi insegnamenti del Signore avvalendosi di una profonda conoscenza delle scritture vediche. Nelle sue preghiere ai 6 Goswami, Srila Srinivasa Acharya descrive Goswami come persone dotate di una vasta erudizione, non solo nella lingua sanscrita, ma anche nelle lingue straniere, come il persiano e l'arabo. Essi studiarono molto attentamente tutte le scritture vediche per stabilire il culto di Sri Chaitanya Mahaprabhu sulla base della conoscenza assoluta per questi testi, che questi testi racchiudono. Il movimento per la coscienza di Krishna è basato sull'insegnamento autentico dei 6 Goswami, specialmente di Srila Rupa Goswami. Perciò i seguaci di questo movimento sono conosciuti generalmente col nome di Rupanuga, coloro che seguono le orme di Srila Rupa Goswami Prabhupada. Allo scopo di offrirci una guida, Srila Rupa Goswami scrisse il Bhakti Rasamrita Sindhu, che noi presentiamo ora nella forma del Nettare della Devozione. Si tratta di un'opera molto importante, che permette a tutti coloro che adottano la coscienza di Krishna di situarsi molto fermamente in essa. Bhakti significa servizio devozionale. Tutti gli esseri di questo mondo accettano di servire in un modo o nell'altro, spinti dall'attrazione che esercita su di loro questa o quella forma di servizio, oltre che dei benefici che ne derivano. Così, spinto dall'affetto per la moglie, i figli, il padre di famiglia lavora giorno e notte. Lo stesso fa il nazionalista per amore della patria e il filantropo per amore dell'umanità. La forza che spinge il filantropo, il padre di famiglia e il nazionalista è chiamata rasa, una specie di dolce sentimento. Ma il bhakti rasa è differente dal rasa che cercano materialisti faticando giorno e notte. Il gusto di questo rasa, che procura soddisfazione solo ai sensi materiali, non dura a lungo. Perciò i materialisti sono sempre alla ricerca di nuovi mezzi di soddisfazione. Un uomo d'affari, per esempio, dopo aver lavorato tutta la settimana, vorrà isolarsi per qualche giorno in un luogo dove poter dimenticare le sue preoccupazioni, ma dopo questa fuga dovrà tornare di nuovo ai suoi affari. Impegno materiale significa accettare una particolare situazione per un certo periodo di tempo e quindi cambiarla. Questo alternarsi di ricerche del piacere e di rinuncia è detto boga tyaga. Un essere vivente non può rimanere in modo permanente né nel godimento dei sensi né nella rinuncia. Questa successione di stati transitori non può procurare la felicità che corrisponde alla natura eterna dell'essere vivente. Il piacere materiale non dura a lungo perché è chiamato chapalashuka o felicità evanescente. Per esempio, un padre che lavora duramente giorno e notte, riuscendo ad assicurare una situazione agiata alla sua famiglia, ottiene una certa soddisfazione, ma la sua scalata alla felicità materiale termina col corpo appena la sua vita finisce. Per gli atei, dunque, Dio è rappresentato dalla morte. Il devoto realizza la presenza di Dio attraverso il servizio devozionale che gli offre, mentre l'ateo realizza la presenza di Dio nella forma della morte. Alla morte tutto finisce e comincia un nuovo capitolo di vita in una nuova situazione, forse superiore o forse inferiore alla precedente. In qualsiasi campo di attività politica, sociale, nazionale o internazionale, il risultato delle azioni di un uomo finirà con la fine della sua vita, questo è certo. Ma il Bhakti Rasa, il dolce sentimento che si prova servendo il Signore con amore e devozione, non finisce con la fine della vita, continua anche dopo la morte, perciò è chiamato Amrita, eterno. Questo fatto è confermato in tutti gli scritti vedici, in particolare nella Bhagavad Gita, in cui si afferma che sviluppando il Bhakti Rasa, anche in piccole proporzioni, ci si può salvare dal pericolo più grande, quello di non saper approfittare della vita umana per raggiungere la perfezione spirituale. Invece i rasa materiali che le nostre occupazioni familiari o sociali ci procurano non possono neppure garantirci una forma umana nella prossima vita. Le azioni compiute in questa vita determinano la natura del nostro prossimo corpo e ci permettono di rinascere in condizioni più o meno favorevoli. L'essere vivente si vedrà offrire un particolare tipo di corpo come risultato delle azioni compiute nel corpo attuale. Queste azioni sono valutate da un'autorità superiore conosciuta come Daiva, l'autorità di Dio. La Bhagavad Gita definisce il Daiva come la causa prima di ogni cosa e lo Srimad Bhagavatam aggiunge che l'anima si riveste di un corpo per la forza del Daiva Netra, cioè sotto il controllo dell'autorità suprema. Si parla generalmente di destino per tradurre l'idea di questa forza. È questa forza che dirige l'essere verso una delle 8 milioni e 400 mila specie viventi. La scelta non dipende dalla nostra preferenza, ma il corpo ci è dato secondo il nostro destino. Tuttavia, colui che consacra ogni azione a Krishna ha la garanzia di ottenere almeno un corpo umano nella prossima vita. Infatti, quelle persone che adottano la coscienza di Krishna senza raggiungerne la perfezione in questa vita hanno la sicurezza di rinascere in un ambiente favorevole al completamento della loro realizzazione spirituale. Per questo motivo, le azioni compiute nella coscienza di Krishna sono dette Amrita, cioè portano frutti duraturi. Questo è il tema trattato nel Nettare della Devozione. Grazie a quest'opera, lo studente sincero potrà capire il significato profondo di un impegno totale nel Bhakti Rasa. Sviluppando questo Rasa nella coscienza di Krishna si giunge a un'esistenza divina, felice e libera da ogni angoscia. E anche il desiderio di liberazione si trova sminuito nel suo valore, poiché il Bhakti Rasa, per il fatto che attrae Shri Krishna, la persona suprema, è sufficiente a procurare il sentimento della liberazione. Generalmente i neofiti nella pratica del Bhakti Yoga sono molto impazienti di vedere Krishna, o Dio, ma ignorano che Dio non può essere visto con i sensi materiali limitati. Tuttavia, il servizio di devozione, così come è descritto in queste pagine, dà la possibilità di elevarsi gradualmente dalla condizione materiale al piano spirituale, al di là di ogni condizionamento e di ogni limitazione. Con la pratica del servizio di devozione, i sensi del devoto si purificano e agiscono solo per la soddisfazione del Signore. Allora il devoto gusta la perfezione del Bhakti Rasa. Da quel momento ogni minima azione diventa per lui fonte di felicità eterna e tutti i rasa si trasformano in sentimenti spirituali. All'inizio il devoto segue i principi regolatori della vita spirituale sotto la direzione di un maestro spirituale, Acharya, finché sviluppa un'attrazione spontanea per il servizio di devozione. Infine, ristabilisce la sua relazione con Krishna in uno dei cinque principali rasa. Quest'opera ne descrive 12, raggiungendo così un'esistenza eterna, piena di conoscenza e felicità. Ogni essere vivente per natura ha il desiderio di amare. In realtà nessuno può vivere senza amore. Questa tendenza si riscontra anche negli animali, seppur allo stato latente. Ma come dirigere il nostro amore in modo che tutti possano trovare la felicità? La società moderna insegna l'amore per la patria, per la famiglia, per se stessi, ma non ci illumina affatto sull'arte di usare questa tendenza ad amare per fare la felicità di tutti gli esseri. Il Nettare della devozione, invece, ci rivela quest'arte. Si tratta di risvegliare il nostro amore per Krishna e ritrovare così la felicità eterna inerente alla nostra natura. Il bambino ama prima i suoi genitori, poi divide questo amore con i fratelli e le sorelle e in seguito lo estende a tutta la sua famiglia, al suo paese e infine al mondo intero. Ma anche a questo livello è impossibile trovare la soddisfazione completa. Il nostro bisogno di amare può essere appagato solo a contatto col supremo oggetto d'amore, Krishna. Questo amore per Krishna, espresso attraverso i 5 differenti rasa, è l'essenza del nettare della devozione. Quest'opera ci insegna come amare tutti gli esseri viventi semplicemente amando Krishna. Il nostro potere di amare si propaga come un'onda luminosa o sonora di cui noi stessi ignoriamo la portata. Se l'uomo fallisce in tutti i suoi tentativi di trovare pace e armonia anche all'interno di una vasta organizzazione come le Nazioni Unite, è perché ignora il metodo giusto. Il metodo è molto semplice, ma merita una seria considerazione. Si tratta di amare Krishna. Il Nettare della devozione ci insegna come amare Krishna, Dio, la persona suprema. Se impariamo ad amare Krishna, diventa facile amare simultaneamente tutti gli altri esseri. Quando si innaffiano le radici di un albero o si nutre lo stomaco, il principio è lo stesso. È scientificamente provato e risaputo che quando mangiamo, l'energia trasformata dallo stomaco è ridistribuita in tutte le parti del corpo. Allo stesso modo, quando innaffiamo le radici di un albero, l'energia così creata si diffonde in tutti i rami dell'albero, anche di quello più grosso. Innaffiare a una ogni foglia e ogni ramoscello sarebbe fatica sprecata, così come sarebbe inutile cercare di nutrire separatamente ogni parte del corpo. Il Nettare della devozione ci insegnerà dunque a far scoccare quella scintilla che illuminerà immediatamente ogni cosa, ovunque. Ogni altro metodo è destinato all'insuccesso. Senza dubbio la società attuale può ampiamente soddisfare tutti i bisogni materiali dell'uomo, ma poiché le manca l'essenziale, non può procurargli la felicità e la pace. Le comodità materiali non sono sufficienti a rendere felice l'uomo. L'America ne è un esempio evidente. La nazione più ricca del mondo, col tenore di vita più elevato, crea una generazione confusa e frustrata. Per questo motivo invito tutti coloro che la vita materiale rende insoddisfatti a imparare l'arte del servizio devozionale, così come è insegnata dal Nettare della devozione. E sono sicuro che il fuoco dell'esistenza condizionata che brucia nel loro cuore si spegnerà subito. La nostra frustrazione deriva dal fatto che, nonostante siano stati fatti passi da gigante sulla strada del progresso materiale, il nostro desiderio di amare resta inappagato. Per porvi rimedio, il Nettare della devozione ci dà indicazioni pratiche sul modo di soddisfare tutti i nostri desideri, sia materiali sia spirituali, in questa vita e nell'altra, attraverso il servizio d'amore a Sri Krishna. Tuttavia, non dobbiamo credere che quest'opera condanni in qualche modo il progresso materiale. Essa vuole piuttosto istruire gli uomini ad amare il Signore Supremo per aggiungere questo amore alla loro vita. Non c'è niente di male a godere di una certa agiatezza se allo stesso tempo si impara l'arte di amare Krishna. Sebbene oggi ci vengano offerte molte occasioni per usare la nostra tendenza ad amare, nessuna di esse è in relazione con Krishna, l'unico vero oggetto d'amore. Stiamo innaffiando tutte le parti dell'albero, eccetto le radici. Stiamo cercando con ogni mezzo di mantenere in salute il corpo, ma trascuriamo di nutrire lo stomaco. Ignorare Krishna vuol dire ignorare se stessi. Infatti, la realizzazione del sé spirituale e di Krishna vanno di pari passo. Per poter distinguere il proprio corpo alla luce del giorno, è necessario anche poter vedere il sole, senza il quale è impossibile vedere se stessi. Allo stesso modo non è possibile realizzare la propria identità spirituale senza prima realizzare Krishna. Il nettare della devozione si rivolge in particolare a coloro che praticano la coscienza di Krishna e io tengo a ringraziare qui tutti i miei amici e discepoli per l'aiuto che mi danno nel propagare questo movimento in Occidente. I miei ringraziamenti vanno anche a Srimad Jayananda Das Brahmachari e alla direzione stampa del disco per la cura che ha dedicato alla pubblicazione di quest'opera. Hare Krishna, Acci Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Avete ascoltato Il Nettare della Devozione, uno studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Srila Rupa Goswami Prabhupada, capo dei sei Goswami di Vrindavana, tradotto e riassunto da Sua Divina Grazia Bhai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore acharya e maestro spirituale della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON. Un programma di Radio Krishna Centrale a cura di Ishvari Priya Devidasi. Coprirai BBTE, Bhaktivedanta Book Trust International. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Per qualsiasi informazione visitate il sito radiokrishna.com.